Storia morale di Venezia, capitolo VI. Venezia oggi, parte seconda. Gli effetti del vizio diffuso. Ogni parabola, favola, tradizione, ogni associazione spontanea della mente umana collega i vizi al disfacimento morale e corporale. Il vizio di una persona ne mina il fisico, lo invecchia anzitempo e lo minaccia costantemente con purulenti disfacimenti. Il vizio di un popolo aggredisce la sua città, la sua forma civile. Venezia polverizza le sue pietre in tempo di giorni e le sue piaghe pulverulente si incancreniscono sotto il belletto applicato dai restauratori, medici da impiastro, inetti alla gravità indissimulabile del male. Come tragicamente dimostrato dal bassorilievo quattrocentesco in Rio Terà del Barba Frutarol e da molteplici altri esempi, come l'ancor più antico bassorilievo di San Pietro in Santrovaso o l'ottocentesca Madonnina al Ponte di Rialto, i presenti restauri sono più spesso nocivi che benefici al presente e all'immediato futuro delle opere loro affidate. Gli stessi effetti si riflettono macroscopicamente anche nei grandi restauri ingegneristici, come la manutenzione delle banchine acquee e in quelli del semplice arredo urbano. In fase di seconda edizione, oltre a questi disastri, dobbiamo evidenziarne uno assai più generalizzato, effetto della malata progettualità tecnica e amministrativa del sistema partitico, ovvero il grave dissesto idrogeologico indotto al delicato equilibrio delle correnti di marea in centro storico e nella laguna. Tali fenomeni sono stati descritti e approfonditi in altre pubblicazioni reperibili nell'archivio Our Venice su veneziadoc.net e in Venezia Log. Nell'edizione del 2008 rilevavo come un popolo così incivile non sapesse più competere con la pericolosa civiltà dei topi. Infatti, grossi ratti si vedevano frullare numerosi in pieno giorno attorno agli inefficienti e traboccanti cestini pubblici per rifiuti. A tutti gli effetti si notava un sostituirsi dei topi ai gatti nella fauna di superficie in città. A distanza di quasi 5 anni posso adesso precisare una logica, pur se aberrata e gravemente criminale, in quelle campagne sanitarie condotte verso la popolazione felina. Tali campagne hanno portato, negli anni attorno al 2008, al quasi totale sterminio delle numerose e popolose tribù di gatti randagi che da secoli pattugliavano il territorio, costringendo i ratti al loro ambiente sotterraneo. Sterminati i gatti, la delinquenza di partito aggiungeva un nuovo mercato alla propria ingordigia di ben comune. Il gatto non vota e non restituisce tangenti. I fabbricanti di trappole per topi, invece, sì. Infatti adesso vediamo la città disseminata di trappole velenose per contatto. Velenose devono esserlo per davvero perché i topi visibili in superficie sono diminuiti. Risultato brillante, vorranno dire alcuni, ma trascureranno aspetti molto importanti nei fatti. Primo fra tutti che si è innescata una competizione con i topi, avviata sul terreno in cui loro sono più forti, ovvero l'adattarsi geneticamente da una generazione all'altra. Questo fa sì che le trappole e i veleni usati in una annata devono venir sostituiti da oggetti di forma diversa e da veleni più potenti ogni anno. Il gatto durava molto di più, 10-12 anni almeno, costava praticamente zero alla collettività ed era anche simpatico da incontrare per strada, o comunque non nocivo per alcuno che non lo infastidisse direttamente. Il secondo aspetto trascurato dai fautori delle trappole è che il topo avvelenato, nella stragrande maggioranza dei casi, si inserisce nella catena alimentare marina su un gradino attiguo a quello in cui si ciba l'uomo. Fra i principali pulitori di carogne marine contiamo seppie, calamari, gamberetti, ma anche all'occasione grossi e prelibati predatori come il branzino, l'orata, l'anguilla, tutte specie che finiscono direttamente nelle nostre padelle, teoricamente con il topo avvelenato ancora sullo stomaco. Dal momento che i veleni per contatto sono solitamente costituiti da neurotossine, ritengo che un magistrato sanitario dovrebbe indagare se non vi possa essere nesso di causalità fra la diffusione di tali veleni a uso veterinario o disinfestante e il proliferare di malattie di tipo degenerativo neurologico, ancora spesso definite morbi, senza che si siano scoperti microorganismi responsabili. L'improprietà di linguaggio. Il vizio di superbia, ovvero il voler farsi pari a Dio, reca biblicamente e logicamente il contrappasso di Babele con la perdita di comunicazione fra gli uomini. Osserviamo come molti movimenti cittadini abbiano combattuto l'idea di Venezia città museo con l'intento di preservarne la vitalità e la abitabilità quotidiana. Tutti questi movimenti, sempre più umiliati, ingannati e sconfitti, non hanno compreso l'errore di un uso inappropriato della parola. Per combattere serve avere idee chiare, e idee chiare richiedono linguaggio corretto e condiviso. Alla parola museo, per esempio, questi movimenti, come molti altri, sono abituati ad associare l'immagine di sale polverose percorse da turisti più o meno frettolosi. Un ambiente estraneo e straniante, freddo, impersonale, abitato solo da memorie di fantasmi o da esempi di bellezza ormai sovrumani e irraggiungibili. Ma non a dichiarare questo nasce la parola museo. Essa indica, fin dalla sua coniazione in Alessandria d'Egitto, il luogo del culto delle muse, cioè delle arti e delle virtù umane. Culto operativo e morale tanto quanto contemplativo e religioso. Città museo significa quindi città fervente di laboratori e operosità volte al bello e al buono. Chi proprio questo destino auspicava a Venezia, paradossalmente si è trovato, per inganno dei demagoghi, a combattere nominalmente contro la sua stessa causa, quella di Venezia tornata finalmente città museo come fu al tempo dei padri. È opportuno che quelli che oggi erroneamente chiamiamo musei tornino a essere chiamati archivi, collezioni o gallerie, quali essi sono, restituendo alla parola museo quegli attributi di freschezza, operosità e vitalità che le sono propri. Poche città al mondo possono vantare di essere state città museo come lo fu la Venezia dei padri. La parola deve essere riappropriata al suo senso, proprio perché Venezia deve tornare a essere museo o scomparirà. Molte altre parole, quotidiane e tuttavia profonde, sono state adulterate nel loro significato e contribuiscono a uno stato di confusione comunicativa e mentale che per i cittadini si traduce in continue sconfitte e umiliazioni. Segnalo alcune di queste parole per indicare quanto gravemente siamo puniti con la paga di Babele. Una fra tutte, il cui malintendimento da solo permette il perpetrarsi del miserevole stato socio-economico di oggi, è la parola politica. Politica è l'arte di amministrare la polis, ovvero la comunità dei cittadini, a primario vantaggio del bene e del destino comune. Profonda nemica della politica è la congiura di fazione, la quale distoglie dal bene comune e lo deruba, con grave danno del destino comune, come purtroppo vediamo nel caso attuale di Venezia. Lascio al buon senso di ciascuno valutare quanto sia opportuno elargire patente di uomo politico a rappresentanti eletti con il solo fine di accaparrare alla propria fazione fetta più grossa di quel bene comune che dovrebbe essere orgoglio di tutti nella sua interezza. La politica conosce queste figure dei demagoghi di fazione, ma si guarda bene dal confondersi con loro. Le classifica anzi tra i crimini contro se stessa, con i nomi di congiura, sedizione, sovversione, malversazione e altri appropriati alle diverse specie. La politica è arte somma, una classe di pensiero astratto altamente perfezionata, che offre infatti implementazioni e specificazioni dettagliate per tutte le attitudini e attività umane. Molti altri malintendimenti di parola sorreggono le mistificazioni nel gioco del potere senza autorità, portando a quella confusione nel popolo di cui si pasce la patina di politico addosso agli usurpatori. Ne cito qui due, come arte e artista, che possono ad alcuni sembrare lontani dal campo specifico della politica. È importante che questi alcuni comprendano come la loro percezione di lontananza derivi a sua volta solo dall'inganno linguistico diffuso nell'uso comune, che spossessa quelle parole del loro reale significato. Reale significato che le radica profondamente sia nella morale che nella storia che nella politica. L'inganno è reso possibile solo dalla complicità delle masse elettorali con i loro demagoghi ed è loro necessario, tale inganno, al fine di confondere persino a se stessi la consapevolezza del saccheggio di cui si pascono. Altre parole importantissime per la speranza del popolo di tornare a una forma civile di vita saranno meglio esaminate in Strategia di lavoro per la Repubblica. Nella prima edizione di Storia morale di Venezia prendevo in esame quelle che seguono. Artista. Non indica persona gabbamondo dalla moralità assai incerta e temibile. Artista merita di essere chiamata solo la persona abile in almeno un'arte, dotata di capacità inventive, innovative e creative oltre la media e che mostra contiguità misteriche con il manifestarsi del divino e dell'ineffabile attraverso il poiein immaginativo e o manuale. Arte non è un club esclusivo di eccentrici spendaccioni inteso a premiare il miglior calembour dell'anno, ma il complesso dottrinale più vasto ed estensibile della dignità umana. È un sistema di linguaggi interconnessi che, fra l'altro, ci permette di rintracciare la logica dei fatti oltre le menzogne delle affabulazioni storiche scritte dai vincitori, come ho illustrato nei primi capitoli di questo libro. Ben si può comprendere perché questa parola sia stata bersagliata dai demagoghi quando si pensi che nella categoria dell'arte, in vetta alla sua gerarchia interna, troviamo proprio la politica, arte somma. Ancor più dell'architettura, la politica si occupa di trasformare le conquiste delle varie discipline in interventi sul territorio e sulla morale, a vantaggio della comunità dei cittadini. Solo mistificando la parola arte è possibile falsificare poi le sue sottoclassi come la parola politica. Patriottismo. Non è la superbia del proprio ego personale traslata a livello nazionale, ma l'amore e la cura per il suolo e la civiltà natale, la disposizione a difenderli come più importanti della propria stessa vita. Per ineffabile si intendono quegli eventi che, pur percepiti dall'uomo, tuttavia sfuggono all'analisi dei suoi sensi, come la percezione del sacro, l'intuizione, la fantasia, la sensibilità emotiva, la poesia, la percezione della bellezza in natura e in arte. Poiein è greco per mostro, faccio vedere. Si intende con questa parola quel processo per cui l'idea si forma nella mente creativa e poi nella mano dell'artefice. Il patriottismo è una forma ispirata alle virtù dell'umiltà e della carità che nasce dalla consapevolezza del territorio e del destino comune. Pur se trova la sua più precisa espressione nell'arte della politica, il patriottismo viene esercitato da ogni cittadino attraverso il prestigio e la qualità della sua opera nella società civile. Come vediamo, la proprietà di linguaggio è componente molto importante della più vasta questione morale. Il linguaggio è fra quei comportamenti che, messi a disciplina, consentono agli uomini di attuare una delle funzioni più peculiari della loro dignità e della loro vita sociale, la trasmissione dell'esperienza pratica e astratta. Come tale, il linguaggio è componente di vitale importanza al riaggregarsi del popolo. Per accedere alla chiarezza di visione dei padri, È indispensabile scrutare la chiarezza delle loro parole, oltre il velo della nostra ipocrita vergogna. Non è per vezzo letterario che ho inserito notazioni lessicali. Per risollevare il popolo veneziano alla sua dignità è necessario districare protocolli di comunicazione che sono stati gravemente alterati e disappropriati. Ne intendo che questo sforzo sia solo mio, ma di tutti i patrioti, i quali devono riappropriarsi soprattutto di quelle parole che hanno valore sacro e religioso per la venezianità e la cristianità. Sulla questione morale, preciso, a scanso di essere vittima di una bomba linguistica a desinenza ismo, con l'accusa di moralismo, che la morale è lo studio dei comportamenti umani in rapporto alla socialità, alle convinzioni religiose e agli usi e costumi, che mira a descriverne o a fissarne esplicitamente le convenzioni e le regole.